culti. Il lavoro fa cultura.
Ben ritrovati da Antonia Fama su radioarticolo1.it e sui 103.3 con voi in studio per parlare di cultura e di lavoro, mentre in regia ci sono Ivana Marrone e Marianna Lorusso. E le culte è il nostro appuntamento quotidiano, ci occupiamo del mondo del lavoro raccontato attraverso la cultura o viceversa. Prima di entrare nel vivo dei nostri ospiti vi ricordo i nostri contatti, lo 06 400 43 376 per telefonarci, per scrivere invece redazione@radioarticolo1.it, e poi potete seguirci anche direttamente dal vostro smartphone scaricando la nostra app, consultare il sito dove trovate i podcast delle nostre puntate, di tutte le trasmissioni, e poi le nostre pagine Facebook e Twitter. Oggi ci occupiamo di cinema, in particolare di alcuni documentari che non hanno sempre la possibilità o la fortuna di rientrare nella grande distribuzione, ma per loro esistono i festival che permettono quindi a queste opere di venire divulgate ed essere poi diffuse e circuitare. Ci occupiamo intanto di due documentari che sono stati entrambi presentati al premio Roberto Gavioli, che viene assegnato ogni anno ai documentari che raccontino il mondo dell'industria e del lavoro, e che è intitolato Alla memoria del regista e produttore. Uno di questi ha vinto l'ultima edizione del premio Gavioli, il secondo è risultato tra i migliori. Il primo si intitola Per chi vuole sparare ed è un documentario realizzato da un giovane regista, Pierluca Ditano, che racconta la Torino di Porta Palazzo, un luogo molto evocativo di quello che è un contesto multiculturale, dove si sommano diverse generazioni e diversi tipologie di migrazioni. Lo sappiamo, Torino negli anni 50, 60 e 70 è stato uno dei luoghi più battuti dai migranti provenienti dal sud dell'Italia per quello che rappresentava a Torino la Fiat, ma non solo, tutto il nord Italia. E ci sono, per esempio, sono tantissimi calabresi che allora venivano accolti in una città ostile e che poi si sono stabiliti in quella città e ci sono rimasti, anche creandosi un avvenire e costruendo delle famiglie proprio al nord, ma così come tanti calabresi, anche tanti napoletani e meridionali in generale. Poi negli anni 80 e 90 e soprattutto oggi Torino è diventato un luogo di approdo anche per altri tipi di migranti provenienti dal Brasile o da tutta l'area del Maghreb. In questo senso Torino è stata una fucina, un laboratorio di sperimentazione dell'accoglienza, dell'integrazione e anche delle difficoltà di tutti questi aspetti. E allora Porta Palazzo, il mercato di Porta Palazzo, il più grande d'Europa oltre che d'Italia, è in questo senso un'ottima emblema di quello che avviene in questi luoghi. Il documentario di Pierluca Ditano però ci racconta la storia di Peppino, napoletano d'origine, che fa un lavoro particolare, il carrettiere, ovvero trae in abbraccia dei carretti di ferro che costruiscono i banchetti del mercato di Porta Palazzo, e come lui tanti altri. Un lavoro molto strano, un lavoro particolare, un lavoro che serve a Peppino e a molti altri a sbarcare il lunario. Pierluca Ditano ha seguito Peppino nelle sue giornate, lo racconta Per chi vuole sparare, e noi adesso ascoltiamo insieme il trailer.
La prossima settimana posso fare manco la spesa, se non mi invento qualcosa in settimana sono rovinato. Che devo fare?
Tu mi devi dire, Peppino, tu con te non ti voglio, tu Peppino ti voglio, tu vuoi mettere 1200 euro, 1000 euro, ok?
Lo stai dicendo adesso?
Aspetta, 30 e 31 piazziamo, ok? Si incassano 2005. Tu ti togli quello che hai speso più 200 euro in più di regalo per te perché hai messo i soldi, e il resto si divide. Se va bene così, se no amen, dimmi tu.
Abbiamo appena ascoltato il sonoro del trailer di Per chi vuole sparare. Lo sapete, in Le Cult noi ci occupiamo spesso di documentari o di film che affrontino i temi del lavoro, e ci sono in particolare due avvenimenti che seguiamo sempre con grande attenzione, perché sono un modo per raccontare il mondo del lavoro con una finestra che non tenga conto soltanto dei film con grandi produzioni, ma anche di tutti quegli artisti, registi e autori che si occupano di questo tema anche quotidianamente. E sono da un lato il Working Title Film Festival, con il quale abbiamo spesso insomma raccontato le produzioni più originali sul mondo del lavoro, e dall'altro il premio Gavioli sul mondo dell'industria e del lavoro. A vincere quest'anno questo premio è stato Pierluca Di Tano con, perdonami, ho detto bene il tuo cognome?
Sì, hai detto bene, Pierluca Di Tano. Sì.
Sì, allora riprendo. Quest'anno a vincerlo è stato Pierluca Di Tano con Per chi vuole sparare, di cui abbiamo appena ascoltato il trailer, ed è in nostra compagnia. Ben trovato a Radio Articolo 1.
Ciao, buongiorno, no, buon pomeriggio credo, no? Alle 5, perdona. Ok, buon pomeriggio a tutti.
Allora, Per chi vuole sparare, l'abbiamo sentito dal trailer, da questo sonoro molto breve che abbiamo ascoltato, però poi chi vedrà il film, il documentario, avrà modo di approfondire questa storia. Avviene in un contesto particolare, il set è un contesto particolare. Siamo a Torino, a Porta Palazzo, in quello che è il mercato più grande sicuramente d'Italia e anche d'Europa, in cui si incontrano quelle persone che tutti i giorni in questo mercato ci lavorano. Il personaggio che abbiamo anche ascoltato è Peppino, un napoletano d'origine che tutti i giorni traina i carretti che vengono trasportati in questo mercato. E sono delle storie molto particolari, perché fanno vita di strada queste persone, mi ricordano per certi versi un po' il personaggio di Piazza Grande, della famosa canzone di Lucio Dalla. La cosa che incuriosisce per prima, anche nella sinossi e nel racconto di Per chi vuole sparare, è il fatto che Di Tano lei abbia scelto di dedicarsi a quelle persone, a quelle figure che noi vediamo tutti i giorni, probabilmente non solo chi va a fare la spesa al mercato, ma anche chi ci passa dei quali non si sa assolutamente niente.
Sì, beh, loro sono un po', vivono a margine di questo grande mercato, però fondamentalmente senza di loro quel mercato non potrebbe essere, almeno in una parte. Trainano a braccia da sempre fondamentalmente questi carretti di ferro che contengono una parte delle bancarelle, anzi le bancarelle stesse, e una parte di quello che poi viene venduto ai mercatari, e fanno una sorta di backstage del mercato. E mi sono insomma avvicinato a loro perché quando vivevo a Torino loro avevano proprio il loro deposito sotto casa mia, e quindi insomma mi fermavo spesso a guardare questa specie di processione di carretti che a orari improbabili, che fosse la mattina prestissimo o la sera tardi di sabato, riportava i carretti in questo deposito.
Come ha proposto a Peppino di diventare protagonista di questo film, nel quale peraltro si vede insomma che lui vive una vita fatta anche di espedienti per poter sbarcare il lunario, per poter trovare un modo anche per mantenere la sua famiglia, e sicuramente è uno spaccato di vita molto intimo e molto delicato anche da accettare e dimostrare.
Sì, ma guarda, la cosa interessante secondo me di questo mondo è quello che ho provato poi a mettere nel film, è che loro sono profondamente orgogliosi della vita che fanno, e questo è insomma un elemento che fin dall'inizio volevo portare nel film con forza. Quindi quando pian pianino io e Peppe abbiamo costruito questo rapporto fatto di camminate notturne, grandi chiacchierate, attese abbastanza lunghe di bus che attraversano la città e lo riportano poi a casa in periferia, è venuto abbastanza naturale, diciamo. Non è stato sempre facilissimo, perché portare una camera in un contesto del genere ha comunque delle sue problematico comunque delle cose che devi affrontare per forza, perché non è un contesto semplice. Però diciamo il rapporto con Peppe e la sua decisione di partecipare al film, devo dire che è stata tranquilla e spontanea. E quando anche lui lo vede oggi, insomma, lo sente come una roba bella che ha fatto.
Qual è la storia di Peppino che da napoletano si ritrova a Torino, peraltro uno dei contesti più multietnici del nostro paese e anche tra i primi ad essere multietnici, perché insomma, Porta Palazzo esiste ancora prima di Piazza Vittorio a Roma ed è una delle città dove i migranti, gli stranieri, ma anche diversi cittadini italiani si sono ritrovati a convivere da tempo, perché Torino è stata anche la città che ha accolto forse il maggior numero di meridionali dagli anni 50 e 60 in poi.
Esatto, infatti, credo la storia di Peppe è proprio quella, diciamo che è un figlio, è la seconda generazione degli immigrati interni italiani, no? Quindi figlio di un immigrato meridionale, di napoletano, negli anni 60, è rimasto poi a vivere a Torino. Lui è sempre molto orgoglioso di dire che è nato a Torre del Greco, quindi non è nato a Torino, da buon napoletano. E il padre era un mercatarro di Porta Palazzo e lui fondamentalmente ha ereditato questa cosa dal padre, ha sempre vissuto lì in mezzo in forme diverse, facendo il mercatarro, adesso il carrettiere, insomma, cambiando un po' nel tempo, però quello è il suo mondo ed è un mondo che, come ci tiene sempre a dire lui, è una scelta, non è una condanna, e questo è importante, cioè non la vivono per niente come non sono vinti, e questo è una cosa importante anche per me nel film, sono molto meno arresi di tanti altri.
Ditano, c'è un altro tema che viene fuori in maniera più o meno diretta per chi vuole sparare. Lo abbiamo detto prima, Peppino fa il carrettiere, traina a braccia questi carretti di ferro che vengono trasportati da lui e da altri all'interno del mercato di Porta Palazzo e loro fanno vita di strada per racimolare in qualche modo dei soldi facili e veloci per una sopravvivenza fatta di sbarcare il lunario. Tutto questo si riassume in quello che è il tema dell'economia informale. Ci sono posti del mondo dove la maggior parte della popolazione vive grazie all'economia informale. Qui siamo in Italia e a volte ci si dimentica che, soprattutto in alcuni luoghi, in alcune situazioni, non è soltanto il sommerso, ma con economia informale si intende tutte quelle persone che vivono di espedienti e strumenti fatti di vendita, no? Di piccole soluzioni, alla base della quale c'è anche forse una sorta di scambio, di costruzione di reti solidali tra queste stesse persone che vivono di questa economia informale. Quanto tutto ciò pesa, almeno dal suo punto di vista, su una città come Torino, considerando Torino come specchio anche del nostro paese?
Beh, domanda bella larga. Ma quello che posso risponderti è che sicuramente, quello su cui posso risponderti è che l'economia informale a Porta Palazzo è, diciamo, il lato solidale, o le strette di mano sono la cosa più importante che c'è lì in mezzo. Tutto il meccanismo dei carrettieri si basa fondamentalmente su questo, su accordi presi a voce in cui, come dire, è la fiducia che fa tutto, cioè che fa l'accordo e che fa il meccanismo proprio, cioè il rapporto tra i mercatari e i carrettieri che trasportano le loro cose, si fonda su un patto completamente fiduciario a quel livello. In questo senso, appunto, Porta Palazzo, Piazza della Repubblica diventa una Babele di informalità, dove insomma il confine tra quello che è legale e quello che è illegale è sempre abbastanza labile, ma fondamentalmente anche poco importante in certe cose, anche perché pensiamo soltanto al lavoro dei carrettieri, di fatto fanno un lavoro, quasi un servizio pubblico di un grande mercato che è un mercato mobile e che in qualche modo tutti i giorni deve andare avanti e loro ne sono assolutamente parte, nonostante siano invisibili o comunque inesistenti agli occhi dello Stato.
Ebbene, vi rinnovo l'invito ad andare sulla pagina Facebook del film per chi vuole sparare per seguire tutte le informazioni ed eventualmente avere modo di vederlo dal vivo in una delle proiezioni. Grazie al regista Pierluca Di Tano per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
E abbiamo sentito dunque Pierluca Di Tano che ci ha raccontato, per chi vuole sparare, in cui descrive una realtà che pur essendo sotto i nostri occhi non è probabilmente a noi ancora, tanto visibile, forse perché siamo distratti, quello dell'economia informale e quello di, chi in quei luoghi non solo ci lavora cercando di sbarcare il lunario, ma ci vive anche per strada molto spesso. Raccontiamo adesso un'altra storia, un'altra storia che probabilmente non è sotto i nostri occhi perché viene da luoghi lontani e proviene da quei luoghi che sono in qualche modo dimenticati perché poco se ne parla. Nel caso specifico il Vietnam, oggi una delle mete più gettonate per i viaggiatori, zaino e spalla, luogo dalla grande e importante storia che conosciamo, e però luogo anche al centro, così come sono stati altri paesi, per esempio in primis la Cina, di una industrializzazione che ha svuotato in qualche modo le campagne e riempito le grandi industrie e le grandi città e ha molto modificato i paesaggi urbani e rurali di quei territori. Nimble Fingers è il documentario per la regia di Parsifal Reparato che racconta i sogni di Bay, una giovane operaia vietnamita, e le difficoltà incontrate nel realizzarli attraverso un viaggio che racconta che cosa il capitalismo sfrenato ha prodotto come suo riflesso. Protagoniste di Nimble Fingers sono le giovani operaie che lavorano all'interno di una grande fabbrica, le giovani colleghe di Bay, che è la protagonista, e che è una delle migliaia di giovani operai emigranti che hanno lasciato i loro villaggi remoti per raggiungere la periferia di Hanoi, quartiere diventato uno dei più grandi centri di produzione mondiale. Siamo in compagnia di Parsifal Reparato, ben trovato dunque a Radio Articolo 1.
Grazie, buongiorno.
Allora, questo è un documentario molto particolare perché ci permette di raccontare e di vedere, per chi abbia l'opportunità di farlo, un mondo del lavoro che per certi versi sembra molto lontano dal nostro. Il Vietnam, quello che colpisce è che il Vietnam oggi è sempre più luogo di turismo, anche di quello che è una sorta di turismo on the road, se vogliamo, zaino in spalla. Ma chi visita il Vietnam oggi, quanto vede e che cosa vede rispetto a quella che poi è invece la realtà che lei ha ripreso e raccontato e osservato in Nimble Fingers?
Beh, quanto vede un turista oggi del Vietnam? Il Vietnam è un paese ricchissimo a livello naturalistico, quindi si può eludere benissimo anche la parte di stravolgimento del paese. Chi vuole andare un po' più a fondo nella storia del paese, entrare nelle viscere proprio del paese, ha la possibilità di vedere uno stravolgimento totale, sia a livello geografico, sia a livello ambientale, sia a livello di geografia umana, perché oggi il Vietnam sta vivendo la sua prima rivoluzione industriale sostanzialmente, quindi visitare oggi il Vietnam sì, si può fare da turisti, ma come diceva, sembra apparentemente così lontano da noi la realtà che si vede anche in Nimble Fingers, ma in realtà dietro il lavoro di Nimble Fingers c'è un lavoro di ricerca che è durato molti anni. E quello che è venuto fuori è che lì si trova l'avanguardia del capitalismo di oggi, cioè è il cuore del, a me, cioè, non la possiamo interpretare in altro modo che il cuore del conflitto tra capitale e lavoro. Lì è il fiore all'occhiello dell'economia e della produzione industriale mondiale, è il più grande stabilimento della Canon e non è così lontano da noi, perché le regole che vengono fuori, che emergono poi dalla ricerca come vengono fuori dal film, sono delle regole che stiamo importando in Italia, ossia il regime a cui sono tenuti gli operai, il regime lavorativo, le ore lavorative, il controllo sulla disciplina delle operaie, sono gli stessi regolamenti che oggi utilizzano le grandi aziende che oggi sono ancora in Italia. Mi viene in mente adesso, perché sono a Roma, ce l'ho proprio qui vicino, l'IKEA ad esempio, qui dietro ci sono i lavoratori in sciopero per questioni analoghe a quelle che vediamo anche nel film di Nimble Fingers.
Quello che infatti colpisce del suo discorso, del ragionamento e anche poi delle tematiche affrontate in Nimble Fingers è la riflessione sul capitalismo e su quella che è poi l'evoluzione naturale del capitalismo, ovvero la globalizzazione, che ha generato in tutto il mondo i cosiddetti working poor, cioè i lavoratori che pur svolgendo, avendo un'occupazione, restano poveri. Questo nel nostro paese può significare IKEA, può significare precariato e tante altre cose. In Vietnam e in quella parte di mondo che sta conoscendo adesso l'industrializzazione significa però condizioni lavorative molto molto complicate e probabilmente non così dignitose.
Sì, assolutamente. E va detto anche che l'inizio della ricerca e della realizzazione del film prevedeva la collaborazione addirittura con delle aziende italiane. Io sono andato alla ricerca di aziende italiane che si sono delocalizzate in Vietnam e volevamo fare un documentario con loro. E all'inizio abbiamo avuto delle conversazioni informali con aziende del garment come la Carvico, che produce tessile per le più grandi aziende mondiali come la Nike ad esempio. Siamo andati lì anche abbiamo parlato con la Piaggio, che lì al momento ha uno dei più grandi stabilimenti di produzione. Venne anche Renzi durante le realizzazioni del documentario proprio in quell'anno, e appunto parlò di questo stabilimento della Piaggio come un fiore all'occhiello dell'industria italiana. E la realtà è che quando abbiamo tentato di raccontare queste realtà anche dal punto di vista delle aziende, quando si parlava di lavoratori c'è stata una totale censura nel raccontare il lavoro in fabbrica, perché la verità è che le uniche condizioni che ci sono per realizzare questa produzione capitalista a livello mondiale sono le condizioni di ipersfruttamento, e come diceva lei appunto le condizioni non migliorano la vita economica degli operai e dei lavoratori, ma anzi le sfruttano per un periodo molto ridotto, che appunto va dai 3 ai 5 anni, le più resistenti durano 10 anni, ma poi ritornano ai propri villaggi di origine senza essersi arricchite più di tanto.
Tornano a lavorare nelle risaie?
La maggior parte sì, tornano nelle risaie e trovano una situazione poi ovviamente completamente stravolta, perché anche il panorama ambientale è completamente stravolto in Vietnam, quindi succede che mentre le giovani generazioni si trasferiscono per quegli anni a lavorare in fabbrica, la maggior parte dei loro terreni è impoverito per moltissime ragioni, sia perché l'economia del paese è cambiato, sia perché c'è anche un fenomeno di land grabbing, quindi le terre vengono letteralmente sottratte alle popolazioni per lo più indigene e vengono sottratte dalle multinazionali che spesso installano e costruiscono le nuove fabbriche. Quindi c'è una situazione totale paradossale, andando ad analizzare nel dettaglio, che non migliora la condizione dei lavoratori, ma anzi crea condizioni di ulteriore sfruttamento. E la cosa più allucinante è che andando ad analizzare pezzo pezzo come si è evoluto poi il capitalismo, emerge una realtà agghiacciante, che è quella che il capitale ha imparato a sfruttare queste giovani operai per un periodo molto limitato. E questo fa sì che i lavoratori non riescono ad organizzarsi, non riescono ad avere una coscienza di classe, e gli scioperi infatti che avvengono sono di natura proprio selvaggia, perché lì non c'è una coscienza proprio né di classe né sindacale, perché i sindacati lì sono praticamente inesistenti, dato che sono i sindacati di partito, di quelli che allora fu il Partito Comunista Vietnamita. Quindi non c'è una coscienza di conflitto tra sindacato e capitale. E quindi quello che accade è che queste giovani vengono sfruttate per questo periodo molto limitato e dopo 5 anni vengono mandate via, quindi non hanno proprio il tempo di capire la realtà in cui sono precipitate in quel periodo limitato di tempo e ritornano a casa senza aver capito niente, senza essersi arricchite più in nessun modo.
Lo avete sentito in questa breve chiacchierata e avrete modo di poi approfondire. Nimble Fingers è un documentario che vale la pena di essere visto perché racconta appunto un mondo che non conosciamo e che proprio grazie al lavoro di professionisti come il nostro ospite c'è la possibilità di approfondire e di conoscere anche rimanendo a casa. Io ringrazio molto Parsifal Reparato per essere stato con noi e vi invito a informarvi e saperne di più su Nimble Fingers anche online. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E dopo aver ringraziato Parsifal Reparato, autore e regista del documentario Nimble Fingers, vi ricordo che prima avevamo parlato anche con un altro giovane regista, Pierluca Di Tano, per chi vuole sparare. Siamo arrivati ai saluti. Io ringrazio in regia Ivana Marrone e Mariana Lorusso e voi per averci seguito. Restate con noi su radioarticolo1.it e sui 103.3. Un saluto da Antonia Fama.